Vedo che vi siete divertiti fino adesso, ma fra 30 minuti sarete così. Ve lo dico già. Uomini e donne avvisate. Chi sono io? Non la tiriamo lunga. Sono un avvocato, mi occupo di diritto del digitale e ho questa disgrazia di tutti i giorni vedere problemi legati al mondo del digitale. La cosa più bella è che ho fatto di una passione il mio lavoro. Qualcosa di carino, il mio studio ha vinto qualche premio, ci occupiamo di queste materie in modo abbastanza importante e quello che vi porto è la nostra esperienza. Menù della giornata. A giugno è arrivato un vero e proprio tsunami per quanto riguarda il trattamento dati. Facciamo questi passetti insieme fino a cercare una vera e propria soluzione pratica, posto che il problema trattamento dati oggi, secondo me, è uno dei punti più sottovalutati da qualsiasi azienda. E vi porto la mia esperienza dalla PMI alle multinazionali con cui lavoriamo. È lo stesso problema, non sanno che pesci pigliare. Parliamo di giugno. A giugno cosa è successo? È arrivato il nostro amico garante della privacy che ha detto niente di particolare, Analytics non va più bene. E quindi che facciamo? Quello che sappiamo di certo. Google Analytics, Universal o 3, sicuramente oggi non può essere più utilizzato. Che sia anonimizzato o meno, non ci interessa. Questa è una certezza. E perché vi parlo di certezze? Perché siamo in un mare di incertezze e di fake news. E allora bisogna essere chiari sulle poche cose certe. 2. Era veramente una novità questo tema? Questa rivoluzione, questo tsunami, è veramente uno tsunami? In realtà no, perché dal 2019 che c'è un problema di utilizzo di tool americani, nordamericani o più in generale extraeuropei, soltanto che la maggior parte delle aziende se ne sono completamente fregate. Perché? Perché tanto non hanno dato sanzioni, non hanno fatto provvedimenti, perché mi devo preoccupare io? Lo usano tutti Analytics. E allora? Questo è il problema gigantesco che c'è. Fino a qualche anno fa avevamo il Privacy Shield. Qualcuno di voi sa cos'è? Pochissimo. Bene, tanto non c'è più. Scordatevelo. C'era il Privacy Shield che risolveva questo problema del trasferimento dati. E puff, d'un tratto non c'è più. E quindi oggi, ascoltatemi bene, tutti stiamo violando il GDPR, me compreso, e faccio questo di lavoro. C'è anche un altro problema emerso a giugno 2022. Il garante italiano, nelle linee guida di inizio gennaio, aveva addirittura previsto una cosa, l'unico in 27 paesi. E dici, wow, all'avanguardia. No, un errore da matita rossa. Senza andare nei tecnicismi, Google Analytics anonimizzato veniva equiparato a un cookie tecnico, cosa che nella realtà chiaramente non è, cosa che voleva dire stravolgere la gestione dei cookie e quindi dei tracciamenti sui siti. Mio modesto parere, noi non l'avevamo mai consigliato questa cosa, anche perché se lo dici tu su 27 garanti, io una domanda me la sarei fatta. Certo è che con il provvedimento di giugno ha cancellato tutto perché ha detto Analytics, no more. E gli altri garanti europei? In realtà gli altri garanti europei si erano già mossi, quello olandese, quello tedesco, quello francese. Quindi anche qui non è stato un vero tsunami senza avvisaglie. Si erano già mossi tutti. Noi ci mettiamo sempre un attimino in più. Però siamo arrivati anche noi. E qui si è aperto l'enorme vaso di Pandora. Gestione e trattamento dati. Voglio passarvi due concetti fondamentali perché sono quelli su cui si basa tutto. Primo, il GDPR riguarda i dati personali. Vedete, vabbè, meno male, lo sappiamo. No, ragazzi, tutti i giorni mi capita di sentire parlare di dati aziendali, profilazione, cosa fa questa azienda, quest'altra. No, c'è un dato personale, un nome, un cognome, una mail, un IP, l'immagine del viso, qualsiasi dato personale, senza andare nei particolari sanitari, giudiziari. Bene, se non tratta dati personali, non c'è il GDPR. Impariamolo, perché vuol dire levarci un problema e levarci una normativa che, da avvocato vi dico, è noiosa e pesante. Due, il potenziale accesso ai dati è un trattamento. Quante volte sento dire, ah ma io quei dati non li guardo, ma ce l'hai le credenziali? E beh certo che ce l'ho, il cliente me la date. E allora puoi accedere. Allora dobbiamo considerare l'accesso e considerare che è un possibile trattamento e gestirlo. Perché sennò tutti diciamo, beh tanto io non li guardo e avremmo risolto qualsiasi problema di privacy. Assolutamente no. Il trasferimento del dato è un trattamento. Il fatto che io acceda a un dato, lo vedo, ma fisicamente dov'è? 20 anni fa era su un pezzo di carta o sul mio computer. Oggi è in un cloud. Dov'è questo cloud? Chi può accedere a questo cloud? È necessario che accedano tutti a quel cloud, a quella specifica cartella? Quante volte emerge, ad esempio, una non necessarietà? E allora eliminiamo il problema alla radice. Togliamo quell'accesso, limitiamo il trattamento. Da quando un soggetto trasferisce il suo dato personale a noi, ne abbiamo la piena responsabilità. Questo è un altro elemento fondamentale da capire. Se io ho una mail, da quel momento ne sono responsabile. Per dove la porterò, quindi la trasferirò, se ho un data breach, se la condivido con un soggetto terzo, tutto. Il concetto di responsabilità e responsabilizzazione del titolare manca in tantissime aziende. Queste sono le basi per gestire correttamente i dati, che sia oggi, un anno fa o fra 5 anni. Titolare responsabile. Queste due figure sono le figure fondamentali e anche qui abbiamo dei buchi enormi perché ci confondiamo spessissimo. Questo è l'errore, l'ho fatto apposta per Francesca, vedete là in fondo, volutamente l'ho fatto, così ricordiamo. Il titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è il soggetto che tratta dati personali nel suo interesse e quindi, cosa avevamo detto un attimo fa, ne ha la responsabilità. Lui, se c'è un problema, ne risponde sicuro. Ne risponde multa. Ok? Questo è il concetto di responsabilità. E ha anche delle responsabilità per ogni trattamento fatto da altri soggetti, come gli autorizzati, per capirci i dipendenti, oppure i responsabili. Elemento fondamentale sui responsabili. La parola responsabile è la più sbagliata che esista. Perché cosa vuol dire in italiano? Sono responsabile. No, è una figura del GDPR. Vuol dire tutt'altro, vuol dire che io sono responsabile per quello che faccio con quei dati, ma non ho la responsabilità di tutta la baracca. E questa è una cosa importante perché tantissimi sbagliano, soprattutto quando si affidano a un'agenzia o comunque un responsabile esterno, dicendo, oh, tanto è responsabile lui. Il titolare è responsabile sicuramente, il responsabile sarà responsabile solo per quello che va a gestire. Elemento fondamentale, la libertà operativa. Io sto gestendo questi dati in autonomia, sotto quale livello di direzione e coordinamento da parte del titolare? Perché posso avere un soggetto esterno che è un autorizzato, perché è un mero operativo a cui dico fai A, B, C. In quel caso non è neanche un responsabile. Comunque avrà responsabilità. Questa parola ve la farò diventare noiosa. USA UE e dittatura. Ho detto una parola forte, ma secondo me ci sta tutta. Google Analytics. Ha reali alternative? Questa è una domanda non legale, una domanda pratica. Secondo me no, perché oggi GA ti permette delle cose che qualsiasi altro tool non può fare. Se poi parliamo ad esempio di Google Ads, ragazzi, parliamone, come lavorarci senza. L'Europa non può competere a livello digitale. Chi sento dire, no vabbè, ma facciamo tutto con tool europei, così siamo sicuri, ti dico, hai ragione. Da avvocato ti dico hai ragione. Peccato che c'è una dittatura digitale. In Europa abbiamo deciso anni fa di non correre come ha fatto gli Stati Uniti. Non abbiamo alternative di aziende e quindi o decidiamo di giocare la partita a un certo livello oppure lo giochiamo un altro, ma non raccontiamoci frottole di alternative reali. Quando parlo di Google Analytics e del provvedimento che c'è stato a giugno, ne sento dire tutti i colori, ma il problema, questo è qualche tool, altro tool, software, ma questi dove hanno i dati? Che aziende sono? Cioè, ci rendiamo, quando io dico è un vaso di Pandora, ci rendiamo conto che tutti questi tool, piattaforme, software trasferiscono dati negli Stati Uniti? Tutta questa roba, se vogliamo essere completamente ligi alla normativa, non si può utilizzare. Tutti i dati personali sono un problema, sia particolari che non, anche la mail, il nome, il cognome e il numero di telefono. Un altro elemento che sento dire spesso, beh però guarda, non sono dati particolari, non sono dati quelli che dicevamo sensibili una volta. Non è vero, qualsiasi dato personale porta una responsabilità e una possibile sanzione. E se lunedì mattina si svegliasse il garante e desse un provvedimento sanzionatorio per uno qualsiasi di questi tool, ditemi chi non ha Microsoft sul PC o non usa Drive o Gmail, non ci sarebbe niente da dire. E il primo motivo, il primo elemento fondamentale è rendersi conto di quello che stiamo facendo. Poi decidiamo come gestire le cose. Qualcuno conosce Federico Leva? Wow, tantissimi, fantastico. Beh, devo dire che ho avuto il piacere di ricevere una sua mail personale, non per il trattamento dati, è stato anche simpatico. Federico Leva, ad esempio, non è causa del problema di Google Analytics, però è esempio di cosa potrebbe succedere. Perché, ve la faccio molto breve, lui è un attivista, che sicuramente non ama Google Analytics, chi ha ricevuto la mail lo sa, che ha mandato qualcosa come 500.000 di mail, chiedendo la cancellazione dei dati perché sul sito utilizzavate Google Analytics. Quindi ricordiamoci che quello che succede di fronte a un provvedimento può avere una ricaduta per attivisti di questo tipo. E ve ne racconto un'altra. Google Font. Il nuovo trend adesso è quello di ricevere comunicazioni perché sul sito utilizzate un Google Font. Cioè, dobbiamo rivoluzionare tutto, perché Google Font traccia gli utenti e quindi fa dei trattamenti. Cioè, a casa nostra non siamo più liberi di utilizzare quello che vogliamo. Il problema è che è così. E allora dobbiamo cominciare a capire cosa stiamo facendo, capire quali dati stiamo trattando e conseguentemente come reagire. I falsi allarmismi e le certezze infondate. Questo è un falso allarmismo. Chiudere tutto. Perché ho messo Drive? Questa è una storiella carina. Facciamo un check-up privacy in studio, grossa SPA, facente parte di una holding, il DPO ci dice sì, noi chiudiamo tutto, via Google Analytics, via tutto, non voglio avere problemi. Capisco. Due giorni dopo ci condivide un file dove ci va a indicare chi erano presenti durante la call, i punti smarcati. Secondo voi con che cosa ce l'ha condivisa? Cioè, questo però è il ragionamento. Cioè, se vogliamo essere coerenti, allora brasiamo tutto. Ma tutto vuol dire tutto. Cosa torniamo? Alla penna? Ai cartelloni pubblicitari? Ci dobbiamo rendere conto di questa cosa. E rendersene conto è già il primo approccio, perché, ripeto, tanti lo sottovalutano o fanno delle cavolate di questo tipo. Falsi allarmismi. No. Ce ne sono di falsi, sono tutti veri questi allarmismi. Perché? Perché quello che vi ho appena detto potrebbe essere il futuro. Se noi avessimo uno Stato, esempio, che vuole monetizzare, comincia a sparare sanzioni a raffica, mettiamo a posto il debito pubblico. Cioè, scusate, chi di voi non utilizza un qualsiasi software che trasferisce dati negli Stati Uniti? Ce n'è uno. Io vi faccio un mio esempio. Usiamo Calendar, Zoom, Webinar Jam, Circle, cioè G Suite, Drive, Dropbox, cioè almeno 100.000 euro di multa me li becco sicuro. Questa è la realtà. Lo so, dormo lo stesso, e lì comincio a fare check up privacy per mettere da parte i soldi, la multa e vado avanti. Le certezze infondate, già 4 rispetto al GDPR. No, non c'è scritto nel provvedimento. Il garante è stato molto chiaro dicendo: non ti potrò mai dire se un tool funziona o rispetta il GDPR. Molto semplice, perché andrebbe a interferire sul mercato. Allora non portiamoci a casa certezze che non esistono, perché sono delle fake news. L'altra fake news: ma se settiamo correttamente GA4, è una possibilità? Sì. Abbiamo una certezza? No, quindi non vendiamola per certezza. Sicuramente posso farlo GA4, server side, posso levare la geolocalizzazione, posso levare tutta una serie di dati, però impariamo a leggere i provvedimenti e le norme. Il garante è stato molto chiaro dicendo: Google ha una tale forza di intrecciare dati a sua disposizione che anche se gli trasferiamo dei dati come quello di un Google Analytics anonimizzato, lui può scoprire chi è e può sapere che è Raffaele. Allora vi rendete conto che non è solo importante quello che tracciamo noi, ma la potenza del colosso che abbiamo a fianco. E allora come fate a darmi una risposta del genere? Chiediamo un esplicito consenso all'utente. Questa è un'altra fake news appena uscita dopo il provvedimento del garante. Questa è una possibilità eccezionale. Lo dice precisamente il GDPR. Allora, come facciamo a mettere di default un consenso quando la norma stessa ti dice può essere un'azione eccezionale? Non si può fare. Quindi, non mi basta il consenso, non mi basta il sì dell'utente. Non hanno dato una sanzione economica, quindi non c'è problema. Questa è quella che mi piaceva più di tutti. Beh, se non hanno chiesto dei soldi, siamo a posto. Anche qua il garante è stato ben chiaro e ha detto, parafrasando, non sono andato a gamba tesa perché è un problema di molti, aspettiamo una soluzione ad alto livello, cioè un accordo. Ma no sanzione non vuol dire che domani mattina, o meglio lunedì, arrivi una sanzione, o fra un mese, perché adesso siamo anche tutti avvisati. Tanto lo fanno tutti, e questa è la migliore di tutti, perché in qualsiasi ambito direi che funziona sempre. Abbiamo tutti lo stesso problema, quindi un problema di nessuno. Forse no, perché ricordatevi che è lo stesso principio dell'andare in autostrada: non ho preso la multa una volta, allora non lo prenderò mai. No, io non ci baserei il futuro della mia azienda su questo principio. Allora, adesso vi voglio portare quella che è la mia opinione, quindi può essere giusta o sbagliata. Perché di fronte a questo problema del trattamento dati possiamo scappare o possiamo decidere di muoverci in una certa direzione. Intanto vi insegno, e poi vi lascio le slide, almeno ce l'avete lì chiaro, cos'è l'analisi del rischio. È la valutazione dei rischi inerente a un trattamento, cioè che pericoli ci sono per un trattamento dati. E si fa tipo semaforo, verde, giallo, rosso. Se rosso chiaramente lampeggia e dobbiamo fare qualcosa, perché se vi si va a fare un'analisi e vi si segnano i punti rossi e non fate niente, ragazzi, siete già voi che avete un problema, ok? Chiaramente legata alla realizzazione di misure per limitare i rischi. Come dicevo, scopro quali sono i rischi per la mia azienda, vado ad individuare i punti critici, mi muovo per risolverli. Trasferimento dati fuori UE oggi è un rischio a tutti gli effetti. Come posso fare un'analisi? E questo è un altro elemento perché tante volte non viene considerato. Analisi orizzontale, in base ai 4 settori, quindi comportamento, dispositivi hardware, software, contesto. Cioè vado a vedere i trattamenti dati, come impattano e quindi quali rischi specifici ho, e porto le risultanze. Cosa mi servono? Per avere una mappatura e dimostrare di aver fatto il mio compito, cioè domani, se mi arriva la finanza, posso dire: io ho fatto le analisi, sono verde, al massimo qualche giallo, quindi i rischi per i miei utenti sono minimi. Sono sanzionabile? Sì, perché stiamo violando oggi il GDPR, ve l'ho detto prima, però ragioniamo, sarà una sanzione del 4% del fatturato o sarà una sanzione ridotta e minima? Perché l'alternativa, cartelloni pubblicitari, eh? Analisi verticale, qual è il processo specifico per ogni trattamento dati? Materialmente quel dato da dove entra, per quanto tempo lo trattiamo, con quali strumenti, quali soggetti accedono a quel dato. Questa è la mappatura per una qualsiasi azienda. Non sto parlando di una multinazionale o chissà che azienda, stiamo parlando di qualsiasi PMI. Se noi trattiamo dati su larga scala o anche solo con strumenti automatizzati, questo lo dobbiamo fare. La DPA, qualcuno sa che cos'è? Bene, immaginavo. La rappresentazione grafica è questa, è corretta. Allora, vi spiego cos'è la DPA e poi vi do una chicca. La valutazione d'impatto, cioè la DPA, sulla protezione dei dati, si acquisiscono necessarie conoscenze sulle misure, garanzie e meccanismi previsti per attenuare il rischio. Parola magica, attenuare il rischio, non eliminare. Perché? Perché io faccio l'analisi dei rischi, individuo i rischi per la mia azienda e vado ad approfondire i semafori rossi di cui vi dicevo prima. Perché un domani potrò dimostrare che sono andato più in profondità possibile per andare a individuare cosa si poteva fare. E in certi casi, ragazzi, non si può fare niente. Ma domani, in caso di controllo da parte del garante, da parte della guardia di finanza, dirò io ho fatto tutto il possibile. E quindi ecco la chicca. Qualcuno sa chi è il CNIL? Bravo, hai vinto. Il CNIL è il garante più figo d'Europa. Perché ve lo dico? Perché nel momento in cui volete informarvi, volete vedere dov'è la direzione del trattamento dati, guardate lui. Più o meno si muove 6 o 12 mesi prima del garante italiano e di qualsiasi garante europeo. Ed è il più figo perché, per quanto riguarda la DPA, ha messo a disposizione un software gratuito. Ve la potete fare da soli, questa DPA. Più di così è impensabile. Quando è richiesta la DPA? Trattamenti su larga scala. Possibile che li facciate, ma anche no. 2. Valutazioni basate sulla profilazione. Ragazzi, mi sa che la profilazione diretta e indiretta, tanti di noi la fanno. La terza, non ce l'ha quasi nessuno, sarebbe come i supermercati, sorveglianza di zone accessibili su larga scala. Ci interessa poco. Dov'è la mia idea? Questa. Facciamo un'operazione non richiesta dalla normativa con un fine strategico. E questo può essere il passaggio. Pensiamo a una strategia di gestione dei dati. Visto che la normativa non mi obbliga, ma il mio compito come titolare è quello di fare tutto il possibile per tutelare i dati personali degli utenti, andiamo a fare il massimo. Andiamo a dimostrare che noi tutto quello che era possibile l'abbiamo fatto. E quale può essere il risultato? Siamo sempre lì, violare il GDPR, visto che oggi non c'è ancora una soluzione, ma attenuare la possibile sanzione. E direi che è un bel risultato. Orizzonte futuro. Questa è l'unica soluzione. Noi dobbiamo arrivare a un accordo. Peccato che qualche mese fa hanno chiuso già un accordo. Sapete su che cosa? Sui principi su cui si baserà l'accordo. Cioè, non mi sto prendendo in giro. Cioè, hanno chiuso un accordo sui principi. Cioè, ma questa roba quando arriverà in concreto? Magari domani, ma non credo proprio. 2. La fine del digitale. Però penso che senza digitale la maggior parte delle aziende oggi chiuderanno. Quindi continueremo a violare il GDPR. E quindi ecco perché la mia proposta. Facciamo un passetto, una proattività interessata. Studiamo una strategia che eviti l'azione più dura, quindi una sanzione più pesante. Cosa facciamo nel frattempo? Primo, ragioniamo su tutti i trattamenti che sono veramente necessari e trasferiscono dati fuori web. Ci serve Calendly? Sì, per me è necessario perché sennò chiudiamo. Bene, lo continuo a utilizzare. Lavoro per l'analisi del rischio. Mi serve il tal tool? No, perché tanto non mi interessa, non è fondamentale. Leviamolo. Il concetto cos'è? Partiamo dalla contezza della situazione in cui siamo, di violazione possibile di sanzione, Ragioniamo su cosa trattiamo, perché. Quante volte entro in azienda e mi viene detto, ah sì, devo chiedere. Ragazzi, dobbiamo avere qualsiasi passaggio. Io devo sapere nel dettaglio quali dati trattate e perché, le finalità. E poi facciamo, come vi dicevo, una proattività interessata. Pariamoci prima del problema. Direi che sono stato anche nei tempi. Le domande, Rafa mi ha detto che posso farle solo davanti a un bicchiere di vino offerto, quindi sappiatelo, regolatevi.
Ah, se lo merita, se lo merita.